L'isola Tiberina è uno dei miei posti preferiti a Roma. Passeggiando lungo il Tevere te la ritrovi di fronte, quasi la tocchi. Una magica isola fluviale nel centro della città, dove nelle serate estive si va al cinema sotto le stelle. Ma in quest'isola c'è una targa che ricorda una storia di resistenza straordinaria e soprattutto ingegnosa. Ed è proprio quella che vogliamo raccontarvi oggi. Ci spostiamo nella Roma del 1943, una città ferita ma non piegata, dove l'umanità e il coraggio trovano spazio anche nei momenti più bui. La nostra vicenda si svolge tra le mura di un antico ospedale sull'isola Tiberina, un luogo che diventa simbolo di resistenza e speranza grazie a un uomo straordinario.
E mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma.
Le truppe germaniche controllano completamente Roma.
Una ragazza degli anni 60, un produttore musicale e un giornalista millennial appassionato di storia provano a raccontare le microstorie del Novecento. Io sono Lidia Gattini e con l'aiuto di Emanuele Floris e Luca Lovisetto vi racconterò una storia del Novecento ogni settimana, per radio e sulle principali piattaforme di podcast, per accendere una luce sulle storie dimenticate e i frammenti di vita che hanno plasmato il secolo scorso e che vogliamo consegnare alle nuove generazioni.
2-1-0.
Riconosciuta la impossibilità.
Mr. Nelson Mandela will within seconds
the last time we saw them.
Ma questo per l'Italia non è un giorno come gli altri. Oggi
tutta la nostra giovinezza abbiamo gettato nella lotta senza badare a rinunce per riconquistare la libertà perduta.
Questa è la nuova puntata di Radio 900, microstorie dal secolo breve, e oggi racconteremo la vita di Giovanni Borromeo e del suo ingegnoso Morbo di Cappa. Una storia di coraggio, ingegno e umanità che ha salvato la vita a centinaia di persone durante uno dei periodi più bui della nostra storia. È l'autunno del 1943. Roma vive giorni di grande tensione. Dopo l'armistizio dell'8 settembre, le truppe tedesche hanno occupato la città. Le strade sono pattugliate dai soldati nazisti e l'atmosfera è carica di paura e incertezza.
Il 16 ottobre 1943 è un giorno che rimarrà impresso come uno dei più tragici nella memoria della città. Alle prime luci dell'alba, le forze naziste circondano il ghetto ebraico di Roma. È sabato, il giorno di riposo per gli ebrei. Le strade strette del ghetto vengono invase da camion e soldati armati. Oltre 1200 persone, tra cui donne, bambini e anziani, vengono arrestate e ammassate nei camion. Di queste solo 15 torneranno dai campi di concentramento.
A partire dall'11 settembre, le truppe germaniche controllano completamente Roma. Tutta l'Italia è in mano tedesca. L'obiettivo è quello di tenere la guerra lontana dal territorio del Reich. L'Italia sarà quindi tutta un campo di battaglia.
Nel sud, gli alleati incontrano una dura resistenza da parte delle forze tedesche.
Dalla Germania, Mussolini annuncia la ricostituzione del partito fascista. Repubblichino lo chiameranno gli antifascisti.
Roma viene ancora una volta definita unilateralmente città aperta. Ma nella capitale la situazione resta caotica.
L'apertura delle scuole è rinviata.
Le scorte alimentari sono pressoché esaurite.
I tedeschi, per giustificare la presenza nella capitale di loro reparti armati, usano il simbolo della Croce Rossa. Alla fine di settembre ha inizio anche la persecuzione nazista contro i cittadini ebrei di Roma.
La sera del 26 settembre 1943, i rappresentanti della comunità israelitica di Roma, convocati all'ambasciata germanica, furono informati dal maggiore delle SS Herbert Kappler che gli ebrei romani dovevano versare entro un giorno e mezzo 50 kg d'oro. In caso di inadempienza, deportazione in Germania di 200 ebrei.
In questo clima di terrore c'è chi decide di non arrendersi all'orrore. Sull'isola Tiberina, nel cuore di Roma, si trova l'ospedale Fatebene Fratelli, un luogo di cura e assistenza gestito dall'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio. L'ospedale, fondato nel 1585, ha una lunga storia di assistenza ai malati e ai bisognosi, ma durante l'occupazione nazista diventerà molto di più di un semplice ospedale, un rifugio, un luogo di speranza per coloro che cercano di sfuggire alla persecuzione.
A guidare l'ospedale in quei giorni difficili c'è il professor Giovanni Borromeo. Nato a Roma il 15 dicembre 1898, Borromeo proviene da una famiglia cattolica di medici. Dopo il diploma si iscrive alla facoltà di medicina, ma il suo percorso di studi viene interrotto dalla Prima Guerra Mondiale, alla quale partecipa con valore, ricevendo al ritorno la medaglia di bronzo. Nel 1923 consegue la laurea in medicina e chirurgia con lode presso l'Università di Roma, vincendo il prestigioso premio Girolami. Fin dall'inizio della sua carriera, Borromeo si distingue non solo per le sue competenze mediche, ma anche per il suo spirito indipendente e il suo forte senso etico. Rifiuta di iscriversi al Partito Nazionale Fascista, nonostante le pressioni e le conseguenze che questa scelta comporta.
Questo rifiuto gli costa caro, viene ostacolato nella sua carriera, escluso da promozioni e incarichi prestigiosi. Nel 1929, pur avendo vinto il concorso per primario medico degli ospedali riuniti di Roma, gli fu negato il ruolo a causa della sua opposizione al regime.
Nel 1934, grazie all'intercessione di Fra Maurizio Bialek, priore dell'ordine ospedaliero di San Giovanni Calabita, Borromeo viene nominato direttore dell'ospedale Fatebene Fratelli sull'isola Tiberina. Qui ha l'opportunità di mettere in pratica i suoi ideali e il suo approccio innovativo alla medicina. Borromeo trasformerà l'antico nosocomio, ormai ridotto a un semplice cronicario, in una struttura all'avanguardia, una delle migliori istituzioni mediche della città di Roma.
Borromeo introduce importanti miglioramenti nell'ospedale, modernizzando le strutture e promuovendo un approccio umano e rispettoso verso i pazienti. Crede che la cura non sia solo un atto medico, ma anche un gesto di solidarietà e comprensione.
10 settembre 1943. Le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. Il controllo della città viene ottenuto con poco sforzo dai tedeschi, che devono solo piegare la generosa e sfortunata resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell'esercito italiano, oppongono a Porta San Paolo. Oltre alle deportazioni verso i lager nazisti, la città eterna, ufficialmente città aperta, patisce l'orrore dell'eccidio delle fosse ardeatine.
All'alba di sabato 16 ottobre 1943, le truppe tedesche fanno irruzione nel ghetto di Roma per un rastrellamento mirato degli appartenenti della comunità ebraica romana. Un rastrellamento reso possibile dall'elenco dei nominativi forniti dal Ministero dell'Interno del governo italiano. Vengono sequestrate 1024 persone, di cui 200 bambini, poi deportate al campo di sterminio di Auschwitz. Solo in 16 sopravvissero per raccontare quegli eventi, e tra questi nessun bambino. In quelle ore drammatiche, molte famiglie cercano rifugio nel vicino ospedale Fatebene Fratelli, sull'isola Tiberina.
Ma come può un ospedale, sotto la stretta sorveglianza delle SS, nascondere e proteggere ebrei, partigiani e antifascisti? È qui che l'ingegno e il coraggio di Borromeo entrano in gioco. Con l'aiuto di Vittorio Sacerdoti, un giovane medico ebreo costretto a cambiare nome per sfuggire alle leggi razziali, e di Adriano Ossicini, uno studente di medicina antifascista, Borromeo mette a punto un piano audace. Decidono di inventare una malattia fittizia, il morbo di K, una patologia altamente contagiosa e letale dai sintomi spaventosi che avrebbe tenuto lontani i nazisti dalle stanze in cui venivano nascosti i rifugiati.
Mio padre inventò una malattia che non esisteva. Poi cominciò a ricoverare questi ebrei in un reparto apposta che chiamò reparto K. Infatti la malattia lui chiamò morbo di K. La chiamò K per il generale Kesselring, per il colonnello Kappler, tutti K. E questo a Roma si dice che era uno sfottò, cioè una presa in giro. Macabra? No, perché serviva a darsi coraggio. E ce n'era bisogno di coraggio.
Certo.
Questi malati stavano qualche giorno in ospedale. Nel frattempo c'era una tipografia qui in Trastevere che gli stampava nuovi documenti con cognomi, diciamo, cattolici.
Certo.
E allora questi ebrei, con questi nuovi nomi e documenti, venivano mandati nei conventi dove hanno aspettato la liberazione.
Certo.
Questo è successo perché Monsignor Montini, il futuro Papa Paolo VI, era molto amico di mio padre e si misero d'accordo per fare tutto questo gioco. Un giorno arrivarono qui due camion pieni di soldati tedeschi, di SS, anzi non soldati, per fare un blitz occupando tutto l'ospedale per controllare i malati. Mio padre parlava molto bene tedesco e senza fare una piega, anzi col suo più bel sorriso, cominciò a raccontargli di com'era questa malattia, di quanto era terribile, di com'era contagiosa. Lui cominciò a dire che questo morbo era un morbo da cui non si guariva. Se andava bene si rimaneva mezzo cretini perché colpiva il cervello, oppure si rimaneva semiparalizzati, se non si moriva poi. Insomma, l'SS aveva una paura terribile e nessuno dell'SS entrò nel reparto.
Il nome morbo di K non è casuale. La lettera K allude in modo sottile ma diretto ai nomi dei comandanti nazisti Kesselring e Kappler, responsabili delle persecuzioni a Roma. È una sorta di beffa, un atto di resistenza morale. Ma per i tedeschi la sindrome di K evocava la malattia di Koch, ossia la tubercolosi. I militari ne erano terrorizzati. I pazienti affetti dal morbo di K venivano ricoverati in un reparto isolato, con cartelle cliniche dettagliate. Venivano simulate tosse, febbre alta e tremori. Il personale medico era istruito a tenere la massima cautela, indossando mascherine e guanti e diffondendo il timore di un contagio letale. I medici intimarono di non accedere ai reparti dove erano ricoverati i contagiosi pazienti. Il giorno in cui i nazisti arrivarono in ospedale, racconta Sacerdoti, qualcuno venne nel nostro studio e disse: «Dovete tossire, tossire continuamente, perché questo li spaventa. Non vogliono contrarre una pericolosa malattia e non entreranno». I nazisti pensarono che fosse cancro o tubercolosi e scapparono.
Non sappiamo quanti cosiddetti pazienti furono salvati da morte certa grazie al coraggio e all'astuzia dei medici. Le testimonianze raccontano di almeno 45 persone, ma potrebbero essere state decine di più. Pietro Borromeo, figlio di Giovanni, ricorda nelle sue memorie: «Papà accoglieva queste persone con un sorriso rassicurante, li faceva sentire al sicuro, poi compilava cartelle cliniche dettagliate, descrivendo sintomi e progressi della malattia. Tutto era organizzato nei minimi dettagli».
È vietato l'accesso ai non addetti, recitava il cartello che Adriano Sicini, futuro ministro della famiglia e noto psichiatra, affisse all'ingresso del reparto. «Era una messa in scena ben orchestrata», scrisse nelle sue memorie il medico. «I rifugiati fingevano di essere malati e noi facevamo il possibile per rendere tutto credibile. Quando i nazisti venivano a controllare, bastava menzionare il morbo di K e li vedevi sbiancare». Le false generalità delle cartelle cliniche non furono mai scoperte proprio perché l'entourage medico isolò tutti i finti pazienti all'interno di uno stesso reparto. I nazisti, terrorizzati dal possibile contagio con una malattia mortale, non vi misero mai piede. Durante i giorni di degenza nel padiglione, quindi, i cittadini di origine ebraica avevano il tempo di farsi preparare i falsi documenti d'identità, grazie ai quali fuggire dopo una finta dichiarazione di morte a causa dello stesso morbo di K.
Nel 2007, il figlio del dottor Borromeo svelò come il padre un giorno avesse sventato un blitz delle SS che occuparono l'intero ospedale per un rastrellamento di massa. Lo fece spiegando loro in tedesco la gravità e l'altissima contagiosità della malattia, fino ad aggiungere approfondimenti dettagliati sugli effetti devastanti cui sarebbero stati esposti entrando nel reparto K. La descrisse come una malattia neurodegenerativa che si manifestava in un'iniziale fase di convulsioni e demenza, fino a portare a graduale paralisi degli arti e alla conseguente morte per asfissia. Questa descrizione allontanò definitivamente le truppe dal reparto.
Ma non è tutto. L'ospedale diventa infatti anche un centro attivo della resistenza. Borromeo installa clandestinamente una radiotrasmittente nascosta in un sotterraneo dell'ospedale per comunicare con le forze partigiane e con il comando alleato di Brindisi. La radio, chiamata Radio Vittoria, viene utilizzata per trasmettere informazioni vitali sulle operazioni tedesche, sui movimenti delle truppe e per coordinare azioni di sabotaggio. Un'attività estremamente rischiosa. Quando si sparge la voce che i nazisti sarebbero venuti a cercarla perché sapevano delle trasmissioni, la radio viene gettata nel Tevere.
Un episodio particolarmente toccante riguarda il generale Roberto Lordi, un ufficiale italiano coinvolto nella resistenza. Arrestato dalle SS e imprigionato a Via Tasso, il famigerato carcere delle torture naziste, Lordi chiede di essere visitato da Borromeo. Durante la visita, Lordi confida a Borromeo una lista di nomi e indirizzi di altri membri della resistenza, chiedendogli di avvertirli del pericolo imminente. Borromeo, consapevole dei rischi, memorizza tutto e una volta uscito si affretta a contattarli salvando molte vite.
Purtroppo il generale Lordi sarà tra le vittime dell'eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. Grazie al coraggio di Borromeo, molti suoi compagni riescono a sfuggire alla cattura, però il sacrificio di Lordi non è stato vano.
Ma l'impegno di Borromeo non si ferma qui. L'ospedale diventa un luogo di rifugio anche per morti e altri perseguitati, soldati alleati fuggiti dai campi di prigionia, antifascisti ricercati, cittadini comuni in pericolo. Nonostante le continue ispezioni delle SS e i pericoli crescenti, Borromeo e il suo staff non si tirano indietro. Il loro coraggio e la loro determinazione diventano un simbolo di resistenza silenziosa.
Nel frattempo, la situazione a Roma si fa sempre più difficile. Le razioni alimentari scarseggiano, i bombardamenti alleati si intensificano e la popolazione vive in condizioni disperate. Borromeo e il suo staff non solo si occupano dei rifugiati, ma anche dei feriti e dei malati che affollano l'ospedale. Non fanno distinzioni, aiutano chiunque ne abbia bisogno, indipendentemente dalla nazionalità o dalla fede.
La
La sera del 4 giugno 1944 entrano a Roma combattendo i primi Rangers americani, mentre i tedeschi stanno abbandonando la città. Ecco la testimonianza del comandante della Quinta Armata americana, generale Mark Clark.
La maggior parte della gente non collega la data del 4 giugno, giorno in cui entrammo a Roma, con lo sbarco del generale Eisenhower in Normandia. Ma le due operazioni erano coordinate e mi era stato dato l'ordine di conquistare Roma, se fosse stato possibile, subito prima dello sbarco di Eisenhower.
Il 4 giugno 1944 finalmente le truppe alleate entrano a Roma. La città viene liberata dall'occupazione nazista. Il morbo di Kappa scompare, ma la storia di Borromeo e del suo ingegnoso stratagemma rimarrà nascosta per molti anni. La sua umiltà e il desiderio di non mettersi in mostra fanno sì che le sue azioni restino nell'ombra.
Solo molti anni dopo, grazie alle testimonianze di coloro che furono salvati e all'impegno di persone come Luciana Tedesco, figlia di Vittorio Sacerdoti, la vicenda verrà alla luce. Nel 2004 Giovanni Borromeo viene riconosciuto come giusto tra le nazioni da Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto di Gerusalemme. Un riconoscimento tardivo, ma meritatissimo, per un uomo che ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.
La storia di Giovanni Borromeo è un esempio luminoso di come l'ingegno e la compassione possano fare la differenza. In un tempo in cui l'umanità sembrava smarrita, egli scelse di rischiare tutto per salvare vite innocenti. Oggi l'ospedale Fate Bene Fratelli continua a essere un luogo di cura, ma anche un simbolo di resistenza e solidarietà. Sull'isola Tiberina, una targa ricorda l'eroismo di Borromeo e dei suoi collaboratori.
Giovanni Borromeo continuò la sua attività medica anche dopo la guerra. Divenne poi amico di Alcide De Gasperi, che fu primo ministro tra il 1945 e il 1953. Come membro della Democrazia Cristiana, diviene assessore alla sanità del comune di Roma. Muore all'ospedale Fate Bene Fratelli il 24 agosto del 1961, lasciando un'eredità di umanità e coraggio.
La vicenda del morbo di Kappa ci insegna che anche nei momenti più oscuri l'umanità può risplendere, che il coraggio e l'ingegno possono sconfiggere la paura e l'oppressione. La sua storia, rimasta nascosta per troppo tempo, è oggi un esempio per tutti noi. Ci ricorda che la medicina è innanzitutto una disciplina al servizio della cura e dell'etica e che il coraggio civile è una forza potente.
Avete ascoltato Radio 900, microstorie dal secolo breve. Un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su zai.net. Appuntamento alla prossima settimana.